presenza di Madre Gianna, per ringraziare ancora una volta, come abbiamo fatto ieri, le carissime consorelle dell'Istituto Sant'Anna che con tanta gentilezza continuano ad ospitarci. Questo corso che era nato per loro, per i primi anni, non mi ricordo neanche più, 30-35 anni fa, era un corso che era quasi solo per le suore del Sant'Anna, che poi è stato sempre di più aperto ai laici e adesso la maggioranza sono laici, ma sono sempre le care suore che ci ospitano con tanta generosità, con tanta pazienza, e diciamo loro davvero un grande grazie. Vogliamo iniziare con la preghiera, e poiché vedremo oggi che l'Apocalisse è un libro di preghiera, vi invito a pregare con i primi versetti dell'Apocalisse. Sono un inno trinitario. Prendete capitolo 1, versetto 4 e successivi fino al versetto 8. Versetto 4. Allora, il versetto 4 è un versetto che parla del Padre, lo vedremo, che è colui che è, che era e che viene, che parla dello Spirito Santo, i sette spiriti, vedremo un modo per dire la pienezza, ciao Marco, dello Spirito di Dio, e poi c'è un inno cristologico molto bello. Allora lo preghiamo tutti insieme, le dispense qui, lo preghiamo tutti insieme, magari intervallandolo con un ritornello che può essere semplicemente questo. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Tutti insieme. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Pace a voi da colui che è, che era e che viene. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Dai sette spiriti che stanno davanti al trono di Lui. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primo nato tra i morti, il principe dei re della terra. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. A Lui che ci ama e ci ha prosciolti dai nostri peccati, nel suo sangue, e ha fatto di noi un regno e sacerdoti per il suo Dio e Padre. A Lui la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Ecco, viene tra le nubi, ogni uomo lo contemplerà, anche quelli che lo trafissero, e per lui si batteranno il petto tutte le tribù della terra. Sì, amen. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Io sono l'Alfa e l'Omega, dice il Signore Dio, colui che è, che era e che viene, l'Onnipotente. Gloria, gloria, cantiamo al Signore. Bene, siamo al secondo incontro, ma vedo qualche amico che non era presente nel primo, e allora facciamo un breve sunto della puntata precedente, in maniera tale che tutti ci possiamo mettere in pari. Abbiamo iniziato la volta scorsa dicendo che il libro dell'Apocalisse è un libro affascinante, è un libro che addirittura Agostino diceva insuperabile, impare est omni laude, ma è sicuramente un libro enigmatico, è un libro difficile, ma un libro estremamente importante nei periodi di crisi, nei periodi di prova, nei periodi di sofferenza. L'autore è Giovanni l'Apostolo, abbiamo visto tutta la diatriba ma anche la conclusione di essa, che scrive probabilmente sotto il regno di Domiziano durante la grande persecuzione tra il 94 e il 95 d.C., scrive sicuramente in Asia Minore, probabilmente ad Efeso, e lo scrive per le sette chiese, in modo per dire per tutta la chiesa, le sette è questo numero che indica pienezza, mettendoci in guardia soprattutto su tre grandi problematiche. Prima problematica, la gnosi, cioè questa cultura filosofica che rifiutava un Dio fatto carne e tantomeno un Gesù crocifisso, rifiutava la cosiddetta cristologia povera, cristologia povera dei Vangeli e cristologia povera di San Paolo, la teologia crucis, E allora è contro di loro che l'Apocalisse invece predica che Gesù crocifisso è l'agnello sgozzato, è il testimone fedele, è il primo martire. Secondo, si parla ormai del superamento del mondo giudaico. Siamo ormai contro il giudaismo diventato sinagoga di Satana. Gesù Cristo, solo Lui, è il Messia che possiede la chiave di Davide. Gesù Cristo, solo Lui, è l'atteso dei profeti. Ma soprattutto il grande tema è la persecuzione. Non pensiamo solo alla persecuzione dei martiri, pensiamo al momento della prova, al momento della sofferenza, al momento della malattia, al momento dell'angoscia. È in questo momento che dobbiamo ricevere una rivelazione particolare dell'amore di Dio e del suo trionfo sul male. E allora siamo venuti a parlare del genere letterario. Questo genere letterario che è il genere apocalittico, apocalittei, che vuol dire sollevare il velo, che vuol dire svelare, essere in etta, velare, cioè togliere il velo, quindi deoccultare. In che senso? Voi sapete che per il mondo classico la storia aveva un andamento ciclico, ripetitivo. Per il mondo ebraico no, la storia viaggia in maniera lineare, tendendo a un fine che è il giorno del Signore. Questo giorno di salvezza e di giustizia, ma soprattutto giorno dell'instaurazione definitiva del regno di Dio nel mondo. E allora nei momenti di crisi, quando non ne possiamo più, quando siamo nella sofferenza, quando siamo nella paura, nell'angoscia, ecco che abbiamo bisogno che il profeta tolga questo velo e ci faccia capire che Dio trionfa sul male, che Dio trionfa sulla violenza, che Dio trionfa sulla morte. Questo è il senso dell'Apocalisse. L'Apocalisse rivela una sola verità: la disgrazia, il dolore, la disperazione non avranno un sopravvento. E quando tutto sembra perduto, gli apocalittici incoraggiano il popolo oppresso dalla schiavitù babilonese, incoraggiano il popolo perseguitato da Antioco IV Epifane nel 164 a.C. e portano il messaggio di speranza con un metodo particolare. Rileggono la storia del passato, cogliendo nella storia del passato l'agire di Dio, cogliendo nella storia del passato lo stile di azione di Dio. E questo stile d'azione, che è uno stile di fedeltà, che è uno stile di amore, che è uno stile di liberazione, lo ripropongono nel presente a coloro che sono nella prova per dire loro: coraggio, coraggio, il Signore è fedele, il Signore vince il male, il Signore ha vinto la morte, come l'ha già vinta ai tempi dell'esilio babilonese, ai tempi della prova di Israele sotto Antioco IV Epifane. E abbiamo visto che in questo giorno del Signore di cui si parla nelle Apocalissi, dico nelle Apocalissi perché vi ho detto che sono tanti i profeti apocalittici, i grandi profeti dell'esilio, Ezechiele, Gioele, Zaccaria, il Deutero, il Trito, Isaia, sono dei profeti apocalittici, ma soprattutto Daniele è un profeta apocalittico. Tanti scritti cosiddetti intertestamentari, cioè tra l'Antico e il Nuovo Testamento, attribuiti a Enoch, attribuiti a Salomone, attribuiti ai patriarchi, attribuiti a Mosè, sono libri di stampo apocalittico. Ecco, tutti questi libri apocalittici ci annunciano questo giorno del Signore. Ma attenzione, se leggiamo, abbiamo visto la volta scorsa, i discorsi apocalittici di Gesù, soprattutto nei tre Vangeli cosiddetti sinottici, Luca, Matteo e Marco, vediamo che questo giorno del Signore è un giorno che non ha a venire, ma che è già venuto. Cioè il giorno del Signore si è compiuto in maniera definitiva quando è stato compiuto quello che tecnicamente si chiama l'abominio della desolazione. Che cos'era l'abominio della desolazione nella letteratura apocalittica? Era questo fatto tremendo, blasfemo, per cui Antioco IV Epifane aveva posto nel Santo dei Santi, luogo della presenza di Dio, la statua di Zeus. Aveva fatto fuori Yahweh dal Tempio, lo aveva relegato a un altare laterale, andò proprio così, suscitando la grande rivolta maccabaica che vede in questo lo spregio solo. Ora Gesù dice: il vero dominio della desolazione è quello che avverrà su di me, perché la mia crocifissione sarà l'espulsione dal giudaismo del figlio di Dio fatto uomo, che muore fuori della città, che muore come un malfattore, che muore fuori della porta. La morte di Dio è veramente l'abominio della desolazione. E questa morte di Dio, foriera di salvezza e di vittoria sul male e sulla morte, avviene nel momento della crocifissione di Gesù, avviene nel suo mistero pasquale di morte e di resurrezione. Allora abbiamo capito, già detto, preannunciato, che dobbiamo toglierci dalla testa che l'Apocalisse ci dica quello che succederà. L'Apocalisse ci dice quello che è già successo. Questo vi deve essere chiaro. Cioè, la venuta del Signore è la venuta nell'evento pasquale. È nella morte e resurrezione che il Signore ha vinto definitivamente il male, la malattia, la morte, la sofferenza, che ha annientato Satana, che lo ha incatenato per sempre. È nel mistero pasquale che tutto questo si è già rivelato. Certo, noi però continuiamo a vivere in una dimensione di dolore, di sofferenza, di paura, di malattia, di morte. Certo, perché siamo ancora nella dimensione dello spazio e del tempo. Ma il Signore, e qui è la seconda venuta, viene nella mia dimensione temporale per portare già in essa la sua salvezza e la sua vittoria sulla morte. E quando io morirò, questa sarà la seconda venuta del Signore definitiva, perché lo vedrò faccia a faccia, perché uscirò dal limite spazio creaturale ed entrerò nell'infinito di Dio. Abbiamo visto che questa lettura è veramente una grande lettura, ed è la lettura che ha sempre fatto la Chiesa per almeno 3 o 4 secoli, poi vi dirò perché ha smesso di farla, ma è la lettura che era fatta dagli ascoltatori di Giovanni, che vedevano in questo veramente la fonte della loro speranza. Non ci poteva essere sofferenza, prova, persecuzione che li abbattesse, perché sapevano che già avevano vinto i loro persecutori nella morte e risurrezione del Signore. Non ci poteva essere sofferenza che li umiliasse, perché sapevano che già avevano vinto il male nella morte e risurrezione del Signore. Allora l'Apocalisse diventa davvero il libro della speranza, diventa il libro della gioia, diventa il libro che mi sostiene nel mio quotidiano, perché io so già di aver vinto in Cristo il male, la malattia, la morte, il demonio. E abbiamo visto allora che tutto l'Antico Testamento è letto come una grande profezia, come un grande annuncio di questa venuta ultima del Signore che è già stata una volta per sempre, e lo ripeteremo 100 volte, nell'evento pasquale. Allora abbiamo visto per completezza che sicuramente questa lettura non è stata l'unica lettura dell'Apocalisse. C'è chi aveva voluto vedere il sistema cosiddetto della storia della Chiesa o interpretazione storico-cronologica fiorente nel Medioevo, che vedeva nei simboli dell'Apocalisse i grandi eventi futuri della storia della Chiesa. E allora da Gioacchino da Fiore ad altri, ai testimoni di Geova, agli avventisti, tutti si sono sbizzarriti a mettere delle date per aspettare la venuta seconda proiettata nel tempo futuro del Signore. Altri hanno voluto leggere nell'Apocalisse il sistema della storia contemporanea di Giovanni, cioè qualcuno dice nell'Apocalisse sono raccontati gli avvenimenti del primo secolo. Altri ancora hanno detto no, si parlerebbe solo della fine del mondo, intesa nel senso classico, l'Apocalisse, la fine del mondo, la fine proprio di tutta quanta la storia. Altri ancora vedono invece la cosiddetta teologia della storia raccontata nell'Apocalisse, la lettura spirituale e cristologica. Sì, le visioni di Giovanni riguardano gli ultimi tempi, ma questi, secondo la concezione biblica, hanno avuto inizio con la venuta di Cristo, con la sua morte e risurrezione, ma si protraggono fino a una parusia finale. Noi abbiamo abbracciato, se volete, modificando parlare un pochettino approfondendola, la tesi famosa di Corsini, che fu docente di letteratura cristiana antica all'Università di Torino, cattedra che fu del Cardinale Pellegrino, che ha invece riproposto con forza la lettura che dell'Apocalisse facevano i cristiani dei primi secoli. Nei primi secoli si diceva: l'Apocalisse non è il racconto di misteriosi eventi futuri, ma un commentario simbolico teologico della passione, morte e risurrezione del Signore. Ecco, nei primi secoli quindi l'Apocalisse era una lettura dell'Antico Testamento alla luce dell'evento pasquale. Ma sapete che questo porta a una dura condanna del potere. Voi sapete che una lettura di questo tipo, in cui Cristo sconfigge con la sua venuta il male nel mondo, nell'Apocalisse viene anche letta in questa maniera forte, in cui tra il male del mondo c'è sicuramente Babilonia, c'è Roma, c'è l'impero romano. Questo va bene fino al IV secolo. Quando arriva Costantino e quindi la Chiesa diventa tutt'uno, se volete, o perlomeno alleata con le forze imperiali, dire all'imperatore che lui la bestia, che lui l'incarnazione di Satana, stride un pochettino. Allora soprattutto lo storico della Chiesa Eusebio di Cesarea, che era un grande ammiratore dell'imperatore, che ne dà un'altra interpretazione. E che dice: ma no, questa bestia sarà qualche cosa di brutto che verrà poi, chissà tra quanti millenni, non si sa quando, per far scomparire ogni riferimento a Roma come alla bestia venuta dal mare, come invece dice l'Apocalisse, l'altra bestia che viene dalla terra, invece la casta sacerdotale, specifichiamo sacerdotale, di Gerusalemme. E allora, da allora si comincia a leggere l'Apocalisse, ma è una lettura tardiva, come intendiamo comunemente, cioè come il libro della fine del mondo, come il libro della fine dei tempi. I primi cristiani invece avevano un altro modo di guardare l'Apocalisse. L'Apocalisse non parla della fine del mondo, parla della fine di un mondo, il mondo dell'antica alleanza, il mondo giudaico. E la morte di Cristo sulla croce è il momento discriminante fra i due mondi. Con la sua risurrezione inizia la nuova creazione che viene annunciata dai profeti. Quindi per Giovanni, che vi continuo a ripetere è l'unico degli apostoli che noi vediamo sotto la croce di Cristo, la battaglia di Armageddon, di cui vi fanno un testone i testimoni di Geova quando bussano, ci sarà la battaglia di Armageddon, ne parla l'Apocalisse, non è qualcosa che deve venire, ma è qualcosa che è già avvenuto. Perché la parola Armageddon, lo vedremo quando faremo questo brano, vuol dire come a Megiddo. E a Megiddo cos'era successo? Tutti voi vi ricordate che nel 609 avanti Cristo l'unico re pio e giusto, insieme forse ad Ezechia, che ci sia stato tra i re di Israele, che sono stati tutti dei farabutti terribili, l'unico re pio e giusto muore cercando di fronteggiare il faraone Necao e si immola per il suo popolo. Allora, la battaglia di Megiddo era rimasta il luogo teologico in cui un re pio e giusto si immolava per il suo popolo. Quale re pio e giusto si immola non solo per il popolo, ma per tutta l'umanità? Gesù Cristo sulla croce. Allora, la battaglia di Armageddon non è un evento futuro. La battaglia di Armageddon è il momento della crocifissione del Signore, in cui il re per eccellenza, il re dei re, il giusto per eccellenza, muore a favore del suo popolo. Quindi è un evento già realizzato. Abbiamo visto che però noi siamo ancora nel tempo della sofferenza. Siamo, si dice sempre, tra il già e il non ancora. Quando questi eventi che si sono già realizzati per noi e che nella fede sono già presenti, noi li vedremo realizzati nella loro pienezza? Al momento della seconda venuta del Signore. Ma la seconda venuta del Signore non è fra 300-3000 anni, è nell'arco dei 50, 60, 70 anni che ci restano ancora da vivere, capite? Prima o poi noi incontreremo il Signore. Sarà questo il momento in cui usciremo dallo spazio del tempo ed entreremo in quell'eternità di Dio in cui, per la morte e risurrezione di Gesù, il male è già stato vinto in maniera definitiva. La volta scorsa eravamo arrivati qui, ho fatto un punto un po' abbondante, ma vedo che ci sono parecchi amici nuovi, quindi meritava, credo, fare. Diciamo ancora due cosette prima di inoltrarci nel testo su qual è la teologia dell'Apocalisse. Allora, la teologia dell'Apocalisse è sicuramente questa: la lieta novella, l'Evangelo, è la gioiosa novella. L'Apocalisse è un libro gioioso, è un libro luminoso, è un libro di speranza, perché ci dice che Dio ha realizzato la salvezza nella morte e risurrezione del suo figlio. Quali sono i personaggi interpreti di questo dramma? I protagonisti di questo evento fondamentale sono quattro: Dio, Cristo, la Chiesa, Satana. Dio è l'autore della salvezza, lo incontreremo subito, colui che era, che è e che viene, l'Alfa e l'Omega, il Pantocratore, il Signore di tutto, colui che entra nella storia umana per costruire un nuovo ordine cosmico. Poi c'è Cristo, che è il mediatore della salvezza. L'Apocalisse è un altissimo trattato di cristologia, ma è una cristologia davvero piena, perché è un Gesù non solo Dio, è un Gesù profondamente uomo, è un Gesù agnello immolato che redime con il suo sangue. Sì, è Dio come il Padre, è l'agnello che è luce della nuova Gerusalemme come Dio, è il principio della creazione. A lui si danno gli attributi vetero-testamentari di Dio, è il Signore, ma non è il personaggio eterico della letteratura apocrifa o della gnosi. È Gesù il falegname di Nazareth, è Gesù della storia che nacque, visse, fu crocifisso a Gerusalemme, giacque cadavere nel sepolcro e risuscitò il terzo giorno. Terzo protagonista, la Chiesa. La Chiesa che è il nuovo Israele, che è il nuovo popolo di Dio, riscattato dal sangue di Cristo, che ne ha fatto un popolo di sacerdoti. Vedremo oggi questo grande tema. Questa Chiesa che è la sposa dell'agnello, modo di dire che è superamata, siamo superamati da Dio. Ma questa chiamata che la Chiesa riceve è una chiamata che esige fedeltà, che esige testimonianza, e allora ecco che l'Apocalisse sarà il libro dell'obiezione di coscienza contro ogni potere che ci allontani dalla legge di Dio, sarà il libro della rivoluzione non violenta, per cominciare a porre segni concreti della risurrezione di Dio nel quotidiano. Quarto personaggio, Satana, il grande avversario. Giovanni raccoglie le speculazioni rabbiniche sulla caduta degli angeli. Voi sapete che la caduta degli angeli non è biblica, non vi scandalizzate, la Bibbia non ne parla mai. Forse c'è un accenno nella lettera di Giuda, ma potremmo stare a discutere 15 giorni. La Bibbia non ci racconta della caduta degli angeli, è un mito extra biblico, rabbinico, che in qualche misura entra presto nella spiritualità della Chiesa. E allora anche Giovanni ci parla di questo Satana, serpente antico, il quale dalla creazione del mondo continua la sua opera seduttrice in tutto il mondo, che vedremo cerca di divorare il figlio della donna famosa nel capitolo 12, e che a tale scopo si serve del potere politico e del potere religioso, che sono le bestie. Ma i suoi trionfi sono solo apparenti. Egli è già stato vinto, stravinto nella croce di Cristo, ed è destinato nello stagno di fuoco. Voi sapete che i riformati intendono questo Satana semplicemente come una pulsione interna psicologica verso il male, e considerano come un genere letterario i testi biblici che parlano di Satana come persona. La Chiesa Cattolica, invece, sulla base della scrittura, interpreta Satana in senso personale. Ma ricordiamoci bene, Satana non è un principio di male, che si oppone a Dio principio di bene. Satana è una creatura, Già nella Genesi si diceva cioè una bestia del campo, una bestia del campo, una creatura che sicuramente tende ad allontanarti da Dio, ma che è già stata vinta, stravinta nella morte e resurrezione del Signore. Sicuramente questo mistero dell'Evangelo, della vittoria definitiva di Cristo, è per noi un mistero difficile da decifrare nel momento in cui siamo ancora sotto il potere del male, della malattia, della sofferenza e del peccato. Siamo, dicevo prima, tra il già e il non ancora, ma ciò è solo un modo di dire, perché il tempo, e qui mi rifaccio sempre agli amici che hanno la fortuna di conoscere Kant, questo grande filosofo, che diceva che non è una realtà in sé, è un modo di conoscere, è un a priori rispetto alla materia, cioè ciò che esiste è solo l'eterno di Dio. Io, creatura, vivo in questa scatola che è lo spazio e il tempo, ma nell'eternità di Dio il male non esiste già più, è già stato sconfitto nella croce di Cristo. Io però, finché sono ancora in questo scatolone, mi dibatto nella fede, so già che cosa c'è fuori dello scatolone, cioè la vittoria di Cristo sul male. Sicuramente questo Dio viene nel mio scatolone, nella mia storia, per portare già ora la sua resurrezione, la sua vittoria. La pienezza di questa esperienza sarà quando io esco dallo spazio del tempo e lo vedo faccia a faccia al momento della mia morte. Questo discorso, che sembra difficile, ci viene invece semplificato, sapete da che cosa? Dalla liturgia. L'Apocalisse ci dice che vi è un luogo in cui il regno si concretizza, in cui il regno diventa sensibile, la liturgia. L'Apocalisse è un grande libro liturgico. Prima di tutto l'Incipit ci mette di buon umore, perché al versetto 3 leggeremo: beato il lettore e gli ascoltatori di questa profezia. Quindi siete beati, fratelli e sorelle, io sono il lettore, voi siete gli ascoltatori, ma poi a vostra volta voi diventate i lettori e io vi ascolto. Siamo beati perché abbiamo la fortuna di leggere l'Apocalisse. Però vedete, già dicendo beato il lettore e gli ascoltatori, configura un'assemblea liturgica dove c'è un lettore che legge e ci sono degli ascoltatori che sentono la parola. Il libro, lo abbiamo pregato adesso, si apre con questo inno trinitario al Padre, allo Spirito e al Figlio. La prima grande visione dei capitoli 4 e 5 avrà come oggetto il culto celeste. Ogni pagina contiene delle allusioni a celebrazioni, preghiere, cantici, azioni cultuali diverse. E il libro addirittura conclude parafrasando il canone eucaristico. Vedremo che a un certo punto ci sono proprio le battute: il Signore sia con voi e con il tuo spirito, in alto i vostri cuori. Cioè addirittura i primi pezzi del canone, se volete, li troviamo nell'Apocalisse. Ecco, questa è una cosa molto importante. La liturgia non è soltanto una rottura di scatole a cui noi partecipiamo perché c'è un precetto che ci dice di santificare le feste. Per il credente, ci dice l'Apocalisse, è una cosa che quando abbiamo fatto la prima volta questo corso biblico con Enrico, mi pare nell'87, mi raccontava Enrico, quindi bellezza di 26 anni fa, 27 anni fa, non avevamo ancora questa idea, ma adesso che c'è il boom degli extraterrestri, dei film. Sapete che cos'è? L'altro giorno cercavo con mio figlio Stefano di definirla. È una specie di portale spazio-temporale. Avete presente quei film in cui uno entra in una bolla, in una porta, e si trova in 30.000 anni dopo su un pianeta strano? Li avete visti sicuramente, perché questo è un luogo comune ormai della cinematografia. Queste porte spaziali, queste porte spazio-temporali, queste lo vediamo a volte nei film, no? Queste buchi neri in cui tu entri fuori del tempo, entri in altre dimensioni. Ecco, Giovanni, le liturgie sono questi portali spaziali. spazio-temporali. Cioè, quando io sono in chiesa, quando sono durante la liturgia, io esco dal tempo misero presente della mia vita ed entro nell'eternità di Dio. Ed entro concretamente, tramite i sacramenti, in specie il battesimo e l'Eucaristia. Allora, le celebrazioni umane sono su questa terra i momenti misteriosi nei quali l'opera compiuta dalla salvezza di Cristo, che è già avvenuta una volta per sempre nella morte e risurrezione di Cristo, viene realizzata per anticipazione, nell'attesa che noi la possiamo comprendere pienamente quando noi usciremo dal tempo. Ma nel momento in cui noi stiamo facendo una liturgia, già partecipiamo del mistero pasquale, realmente. Siamo introdotti nell'eternità di Dio. In quel momento dovrebbero sparire tutti i miei mali, tutte le mie sofferenze, tutte le mie paure, perché sono nell'infinito di Dio. Non per niente i padri della Chiesa dicevano che chi è triste in giorno di domenica commette peccato mortale. Guardate, una frase molto bella. Chi è triste in giorno di domenica commette peccato mortale. Perché se la domenica è questa celebrazione che mi rilancia in quell'eternità di Dio, in cui tutti i miei pensieri, le mie preoccupazioni, le mie paure, le mie ansie sono distrutte, ecco, la domenica è il giorno in cui devo essere lieto, devo essere gioioso, deve esistere soltanto in me la gioia pasquale, nessun'altra dimensione. Ma nello stesso tempo, la liturgia, ricordando che l'incontro con Cristo implica esigenza seria, implica, vedremo dopo, una testimonianza piena, però ci ricorda che le benedizioni della salvezza sono un ordine della grazia, cioè siamo stati gratuitamente salvati, non per i nostri meriti. I nostri meriti non c'entrano nulla, Dio non è meritocratico, ma come scrivo nel mio libro, l'ingiustizia di Dio è un Dio ingiusto. Non è il Dio che castiga i cattivi e che premia i buoni, è il Dio che per amore si dona e si sacrifica per tutti, che tutti perdona, e il perdono è una realtà che va al di là di ogni giudizio, di ogni logica giudiziaria, delle unicurque sum retribuendi di un piano, cioè del dare a ciascuno il suo. È un Dio che gratuitamente ci ha salvati dall'amore di Cristo. Ma ancora, l'Apocalisse è molto importante perché ci trasmette una spiritualità di resistenza, di impegno nell'oggi ed orienta tutti noi alla creazione di un mondo alternativo. Cioè, se Cristo ha già vinto il male su questa terra nella sua morte e risurrezione, i credenti sono quelli che quotidianamente pongono dei segni di resurrezione, pongono dei segni di questa vittoria sul male, continuamente costruiscono il regno di Dio. Ecco che allora l'Apocalisse è un libro carico di speranza che traccia un cammino di liberazione autentica di ogni uomo, che veramente ci sostiene in un'utopia storico e politica. Proprio perché abbiamo dimenticato per troppi secoli l'Apocalisse, la Chiesa per lunghi secoli si è integrata con il potere imperiale, con il potere dominante e ha costruito forse spesso una cristianità autoritaria. Guardate che invece l'Apocalisse è questa rivelazione, cioè svelamento, deoccultamento della presenza trascendente e liberatrice di Cristo risorto nella storia oggi. È molto importante riprendere l'Apocalisse, perché l'Apocalisse ci produce proprio una teologia della storia, una teologia dell'oggi, una teologia della concretezza. Dimenticare l'Apocalisse significa rimanere fermi alla vecchia teologia greco-latina, eccessivamente ellenizzata, che sicuramente ci ha aiutato a liberarci di tutti i politeismi, di tutte le superstizioni, eccetera, eccetera, ma che è stata impostata sul Dio dei filosofi greci, quindi un Dio cosmico, non un Dio della storia, un Dio ordinatore, non un Dio liberatore. E il risultato di questa teologia è stata una teologia con una spiritualità antimateriale, antisociale, spesso intellettualistica, individualistica, patriarcale. Invece il riportare l'Apocalisse al centro della teologia significa dare spazio alla trasformazione spirituale della storia, della materia, del corpo. E allora ecco che davvero l'Apocalisse diventa la sorgente di una teologia storica, di una teologia politica, di una teologia popolare, di una teologia escatologica. Cioè il popolo di Dio sa che in Cristo il male è già stato vinto e continuamente opera contro tutte le forze di potere e di male nell'oggi per instaurare il regno di Cristo. Guardate che questo è un discorso molto grosso, anche difficile, che credo espliciteremo negli incontri successivi, perché però è un discorso davvero fondamentale. Se io comincio a credere che la mia vita è fondata su questa rivelazione, su questa apocalisse, che Cristo ha già vinto il male e la morte, allora questa sostiene, questa rivelazione, il mio impegno quotidiano nella storia, il mio impegno quotidiano nella lotta contro tutte le ingiustizie, nello schierarmi a favore dei poveri, degli ultimi, degli emarginati, degli esclusi. Ecco, è veramente questa teologia che mi sostiene, perché io so già che Cristo ha vinto. Allora qualunque sia la persecuzione che provo, la durezza che provo, io combatto con certo della vittoria, quindi sostenuto da questa certezza che la mia fede mi permette di porre già ora dei mattoni importanti per la costruzione del Regno di Dio. Ecco, fatto un po' questa grande infarinatura, a questo punto affrontiamo il testo. Aprite le vostre Bibbie ed entriamo nella lettura del capitolo. Rivelazione di Gesù Cristo. A lui Dio la consegnò per far sapere ai suoi servi le cose che debbono accadere fra breve. Ed egli la trasmise con l'invio del suo angelo al suo servo Giovanni, il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo secondo quanto vide. Beato chi legge e beati quelli che ascoltano le parole di questa profezia e custodiscono ciò che vi è scritto. Sì, il tempo è vicino. Ci fermiamo qui. Apocalisse, apocalutei, svelare, togliere il velo, deoccultare. È un termine che noi troviamo spesso nell'Antico Testamento per indicare la rivelazione di Dio, per esempio il primo libro di Samuele, per indicare i disegni di Dio, profeta Amos, per indicare lo svelamento della giustizia di Dio e della sua salvezza, Isaia, i Salmi, eccetera. Nel Nuovo Testamento, quando si parla di rivelazione, c'è sempre insieme di Gesù Cristo, in genere in senso oggettivo, cioè non Gesù Cristo fa la rivelazione, ma Gesù Cristo è l'oggetto della rivelazione. Gesù è la buona novella, Gesù è lo svelamento del mistero del Padre, Gesù è la salvezza. Qui in realtà sembrerebbe invece un genitivo soggettivo, perché dice che la rivelazione di Gesù Cristo a Gesù Dio la consegnò per far sapere ai suoi servi le cose che debbono accadere fra breve. Ma in realtà noi vediamo l'oggetto di questa rivelazione non è altro che Gesù Cristo stesso. Gesù è il mediatore della salvezza e al tempo stesso è il contenuto del piano salvifico. Oh gente, il discorso è sempre questo, La nostra salvezza è innamorarsi di Gesù Cristo. La nostra salvezza è avere una relazione profonda con Gesù Cristo. La nostra salvezza è diventare intimi, amici, sposi, fidanzati, amanti, dite tutto quel che volete, sono tutti termini biblici di Gesù Cristo. Ecco, è in Lui, nell'amore con Lui, nella relazione profonda con Lui, che noi abbiamo la salvezza. E la rivelazione gioiosa che Dio dà al mondo è: a te che ti attacchi al mio figlio Gesù, a te che ami il mio figlio Gesù, io do la vittoria completa, definitiva, sul male, sulla sofferenza, sulla morte. E allora qui c'è anche un'altra rivelazione. La funzione dell'ideologia spesso è occultare le ingiustizie e legittimare la dominazione. Invece l'Apocalisse deocculta il mondo dei poveri, il mondo dei sofferenti, il mondo degli esclusi, e legittima la loro lotta per il regno di Dio, che invece vita e tribolazione. Ecco, per far sapere ai suoi servi, nell'Antico Testamento, quando si parla di servi, sono i profeti. Nel Nuovo Testamento, quando si parla di servi, sono tutti i cristiani. Allora, ciò che deve accadere, attenzione, non vuol dire qualche cosa che ci sarà alla fine dei tempi, perché c'è un brano parallelo, che è Apocalisse 22, versetti 6-7, che dice: l'oggetto di questa rivelazione è vengo subito, vengo subito. Quindi l'Apocalisse non è altro che questo, l'annuncio della venuta del Signore. Il Signore viene subito nella mia sofferenza, nella mia dimensione di peccato, nella mia dimensione di morte, per liberarmi. Questo è quello che deve venire nella mia vita, non chissà quando. Io devo prendere coscienza della mia vita, di questo evento pasquale che ha straordinariamente stravolto la storia, che ha distrutto completamente il male. La croce di Cristo è stata la vittoria definitiva sul male. Questa dimensione deve venire nella mia vita, devo prenderne coscienza già oggi, fin d'ora. Al servo Giovanni. Allora qui so che tra i presenti c'è un grande angelologo che mi ricordava l'altro giorno: ricordati bene che nell'Apocalisse 64 volte si parla degli angeli, se non ricordo male, caro Piero, era 64, non l'hai detto, ecco, io non l'ho contata, dire il vero. In realtà qui c'è un problema molto grosso, che è il problema della mediazione tra Dio e gli uomini, che è presente in molti altri scritti del Nuovo Testamento. Allora attenzione, nell'Antico Testamento sicuramente gli angeli hanno una funzione di mediazione, cioè di annuncio. La parola angelos vuol dire annuncio, è Dio che annuncia, è Dio che rivela. Qui noi vedremo Giovanni, quando vede un angelo, cerca di inginocchiarsi davanti a lui, cerca di prostrarsi, ma subito ne viene dissuaso. Perché? C'è sicuramente già presente una polemica alla sopravvalutazione angelica fatta dall'apocalittica giudaica. Cioè nei libri di tipo apocalittico dei giudei, non solo quelli canonici, profeti che vi ho citato, ma anche il libro di Mosè, il libro dei Salmi di Salomone, il libro di Enoch, i libri dei Giudei, eccetera, 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 gli angeli avevano un ruolo fondamentale. Noi vedremo invece che qui c'è una differenza profonda. Tutte le volte che Giovanni cerca di adorare un angelo o di venerarlo, subito gli viene detto: ma per carità, l'angelo è un servo come te, è uno come te, è uno della comunità. È molto bello anche questo. Cioè, mentre nell'Antico Testamento c'era questo ruolo di mediazione tra Dio e gli uomini vissuto dagli angeli, ecco che ora, dopo la venuta di Gesù, la loro funzione mediatrice è finita. gli angeli sono assoggettati a Cristo, verranno chiamati più volte compagni di servizio dei cristiani, compagni di servizio dei cristiani. E d'ora in poi la visione del figlio dell'uomo è una visione diretta, cioè Giovanni vede direttamente il Cristo trionfante, non ha bisogno di angeli, non ha bisogno di angeli. Allora, il quale attesta la parola di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo. Cerchiamo di capire cosa vogliamo dire con il termine testimonianza. Nell'Antico Testamento Israele è il testimone che deve proclamare al mondo gli atti di Dio. Nel Nuovo Testamento sono i discepoli di Gesù i testimoni. Testimoni di che? Testimoni della sua passione e soprattutto della sua resurrezione. Voi sapete che compito dell'apostolo, ci dicono gli atti, è essere testimone della resurrezione. Vorrei che aveste chiaro questa cosa qui. La Chiesa non è chiamata a predicare un'etica. La Chiesa non è chiamata a predicare dei comportamenti. La Chiesa è chiamata a predicare che Gesù è risuscitato. Cioè che ha vinto il male, che ha vinto la malattia, che ha vinto la morte. Poi per carità, questo cambia anche le nostre vite, e allora ne deriverà un'etica, ne deriveranno dei comportamenti, ma primariamente la Chiesa è chiamata ad annunciare la resurrezione. Gli apostoli sono dei testimoni della resurrezione, e questo è l'evento che ha cambiato la storia. Gesù dice: sarete miei testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, in Samaria, fino ai confini della terra, testimoni della sua resurrezione. Questo è la grande testimonianza che la Chiesa deve dare. Quante volte lo abbiamo dimenticato? Io questo lo scrivevo già nel mio libro sui separati, divorziati, omosessuali, eccetera, eccetera, che tante volte la Chiesa sembra soltanto un'istituzione che manda leggi, che manda dei no, che manda delle proibizioni, e non colei che annuncia l'Evangelio, la gioiosa novella. La malattia è stata sconfitta, la morte è stata sconfitta, Cristo è risuscitato. Questa mia pulsione, la ripresa tale quale nei primi capitoli di Papa Francesco, se avete notato, dell'Evangelii Gaudium, quando dice: ricordiamoci bene che non siamo chiamati ad annunciare primariamente dei comportamenti, un'etica, ma che Cristo è salvezza per tutti, che la sua risurrezione ha sconfitto per sempre il male, la malattia e la morte. Questo è il compito del cristiano. Il resto non dico che non c'è, dico che viene dopo. Tante volte la gente percepisce solo dei comportamenti etici e ci manda a stendere, fa benissimo. Perché se noi annunciamo quello che abbiamo di più prezioso, cioè che Cristo è risuscitato, che Cristo ha vinto la morte per sempre, ha vinto quindi tutte le nostre paure, noi veniamo meno al nostro messaggio. Qualche volta dico, noi costruiamo dei tetti senza aver posto le fondamenta. Le fondamenta del cristianesimo è la resurrezione di Cristo. Ricordate Paolo 1 Corinti 15, se Cristo non fosse risuscitato, vana è la nostra fede, vana è la nostra predicazione e noi saremmo i più imbecilli degli uomini, dice Paolo. Ecco, quindi ricordiamoci della centralità dell'evento della risurrezione. La Chiesa è chiamata ad essere testimone della risurrezione. Attenzione, questa pubblica professione però nell'Apocalisse è connotata spesso dai colori della miseria, della tribolazione. Tant'è vero che la parola greca è martiria. La parola che dice testimonianza è martiria. E subito a voi vi viene dentro la parola martirio. Il cristiano qualche volta, per annunciare che Cristo è risorto, prova il martirio. Prova la sofferenza. Giovanni qui, vedremo il versetto 9, è esiliato a Patmos a motivo della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. e perché ha testimoniato Gesù. Il concetto testimone compare nell'Apocalisse 5 volte, ma se vedete sempre con questa connotazione di pagare di persona. E annunciare l'Evangelo non è tutto rose e fiori, spesso, e soprattutto in questi tempi, che sono tempi di martiri, l'aveva già detto profeticamente Giovanni Paolo II, ma in maniera drammatica lo ribadisce ogni giorno Papa Francesco, la Chiesa non ha mai avuto tanti martiri come nel secolo presente. Probabilmente tutti i famosi martiri cristiani, ci dicono gli storici, sono arrivati forse nell'ordine di qualche migliaio, di qualche decina di migliaia. Adesso si parla di centinaia di migliaia di nostri fratelli che per annunciare la fede in Gesù Cristo vengono sgozzati. Comunque nell'Apocalisse c'è sempre questa coloritura. Al capitolo 2, versetto 13, leggeremo che un cristiano, Antipa, è testimone fedele perché? Perché ha pagato con il martirio la sua testimonianza. Al capitolo 11, versetto 3, si parleranno dei due testimoni, e questi due testimoni sono martirizzati a causa della loro missione. Al capitolo 17, versetto 6, e al capitolo 18, versetti 20-24, si parlerà di Babilonia, la meretrice, ebra del sangue dei testimoni di Cristo. Vedete, quindi sono testimoni che hanno sparso il loro sangue. E se qui, al versetto 5, e poi al capitolo 3, Gesù viene definito il testimone per eccellenza, è perché è stato crocifisso per avere reso testimonianza alla verità. E allora ecco che i cristiani seguono il Maestro in questo tipo di testimonianza fino al dono della vita. Vedete già dalle prime righe che l'Apocalisse non è un libro per una religione sdolcinata, per una religione di facciata. È un libro di lotta, è un libro di testimonianza, di morte per seguire l'agnello crocifisso e risorto. E mai come ora è un libro che grida a noi la verità di Dio. Il cristianesimo è un cristianesimo, il seguire Gesù, agnello immolato, significa anche noi dare la vita. Quante volte invece abbiamo un cristianesimo comodo? Quante volte abbiamo la coscienza fisarmonica? Qualche volta io mi chiedo soprattutto a me, quello chiedo a tutti, se venisse qualche buon terrorista con mitra nelle nostre messe a dire: chi di voi non ha più la propria chiesa, io lo sgozzo, quanti di noi magari abbiurerebbe, ma insomma, ma cominciamo ad abbiurare, poi tanto nel cuore rimaniamo cristiani. Spesso abbiamo davvero, no, una religione superficiale. Quando c'è il dover essere fedele a Cristo che ti brucia, che ti costa, no? Allora diventa difficile essere credenti. Spesso il cristianesimo va bene finché non c'è da parlare di sacrificio. E allora, se una nuova gravidanza mi disturba, io abortisco. Non parliamo se c'è rischio di malformazioni. Tante volte ho visto delle persone che si dicono credenti seguire queste strade. Se mia moglie non mi piace più, divorzio. Se il nonno mi dà fastidio, lo metto all'ospizio. Se il parroco mi è antipatico, non vado più in chiesa. Se un mio familiare si ammala, bestemmio Dio che è ingiusto. Se per essere fedele al Vangelo devo sacrificare la mia carriera, devo evitare di schienare gli altri, allora mi dimentico spesso dell'Evangelo. Se la Chiesa mi propone una visione della sessualità come dono secondo l'ordine di Dio, allora dico che la Chiesa è retrograda, dico che la Chiesa non si è aggiornata ai tempi. Se alcune pagine del Vangelo sono troppo dure, dico che sono dei generi letterari. Ecco, l'Apocalisse ci richiama una grande serietà. Il credente si inserisce in Cristo, diventa tutt'uno con Cristo, ma Cristo è il testimone che ha dato la vita per la lieta novella. È anche il credente chiamato a dare la vita come il suo Signore, a offrire se stesso. Versetto 3, beati, oh che bello. Provate a indovinare quante volte viene la parola beati nell'Apocalisse. 7, bravi. 7, il numero non è casuale, Ci sono 7 macarismi, La parola macario, tutti noi ricordiamo il piacevole comico torinese, significa beato, Significa beato, macarios, beato. Allora, la prima e l'ultima, ed è bello questo, Che l'Apocalisse comincia con beati e finirà con beati. La prima e l'ultima parola sono quindi non una minaccia. L'Apocalisse non è il libro delle minacce, ma è una promessa di felicità, è una promessa di liberazione. Il Makarios, il beato, è colui che ha la shalom, la pienezza di doni, la pace piena, è l'uomo più felice della terra. Vi leggo gli altri macarismi, perché così cominciate a capire come e in quali campi noi siamo beati. Qui avete detto: beato chi legge l'Apocalisse e chi ascolta l'Apocalisse e la mette in pratica. Questo è molto bello, Il mettere in pratica le scritture non è un peso, non è un onere, non è una fatica, è una felicità. Seguire Dio è felicità. Secondo, capitolo 14, versetto 13. Beati i morti che muoiono nel Signore. È chiaro, per il credente la morte non fa paura. Per il credente sì, umanamente farà paura, fratelli e sorelle, ma nella fede la morte è il momento in cui io vedo Dio faccia a faccia, in cui incontro l'amato della mia vita, incontro colui a cui ho anelato in tutta la mia esistenza. Ecco che il credente è colui che vede nella morte non la fine di tutto, ma l'inizio della pienezza, ma la seconda venuta del Signore, quella venuta in cui io lo vedrò faccia a faccia, e non ci sarà più pianto, e non ci sarà più lacrime, e non ci sarà più la morte, e non ci sarà più nessuna sofferenza, come si diranno negli ultimi capitoli dell'Apocalisse. Terzo, capitolo 16, versetto 5, beato chi è vigilante e conserva le sue vesti, per non andare in giro nudo. Beato chi è vigilante, chi è attento, chi la parola attendere, ricordatevi bene che è attendere, tendere a. Quindi è colui che, non che aspetta, ma che tende al Signore, che si lancia verso il Signore, che si butta nelle sue braccia. L'attesa del Signore non è qualcosa di passivo. Soltanto noi abbiamo, quando pensiamo, lo diceva già Ignazio Siloni, no? I credenti attendono il Cristo con lo stesso ardore con cui si attende il tram alla fermata. Qui siamo tutti lì, chi legge, chi dormiglia, chi pensa, chi fa gli affari suoi, no? Ecco, non è qualcosa di passivo, ma è attendere, tendere, lanciarsi verso di lui. 19.9, ce lo sentiamo dire sempre nell'Eucaristia. Beati gli invitati al banchetto del Signore. Letteralmente è beati gli invitati al banchetto delle nozze dell'agnello, cioè beati noi che siamo stati chiamati a diventare gli sposi di Dio, cioè ad avere un rapporto d'amore con Lui intimo come il rapporto tra uomo e donna, tra marito e moglie. Noi siamo chiamati, e questo è il senso della nostra vita, a fare l'amore con Dio, ad avere un rapporto di intimità con Dio, per cui Dio prende su di sé la mia carne e io prendo in lui la carne. Qui ci sono tutte le allusioni anche all'Eucaristia, è chiaro. 26. Beati i santi che prendono parte alla prima risurrezione. La prima risurrezione è quella di Cristo, ricordatelo sempre. Quella che è avvenuta nel Golgota, nel giardino del Golgota. Su di loro non ha potere la seconda morte, cioè la nostra morte, no? Perché? Perché regneremo sempre con Cristo. Perché regneremo sempre con Cristo. Cioè chi ha partecipato dell'evento pasquale di Cristo non deve aver paura della seconda venuta di Cristo, che è la nostra morte. 22.14. Beato chi custodisce le parole profetiche di questo libro. Algas, beati voi che siete venuti al corso biblico sull'Apocalisse. Ah, che soddisfazione, eh? Che un corso difficile, siete stati eroici, ce l'avete messa tutta, siete molto pazienti, sapete di dover affrontare un lavoro non facile, ma siete beati, il Signore vi riempie di una gioia diversa, vi farà uscire beati, vi farà uscire macarioi, macari, cioè pieni di felicità se custodirete le parole di questo libro, dell'Apocalisse. E infine, 22:14, beati coloro che lavano le loro vesti nel sangue dell'agnello. Bellissimo questo, eh? Cioè coloro che si lasciano riempire dal sangue che sgorga da Cristo sulla croce, dal suo preziosissimo sangue, che si fanno lavare da Lui, che si fanno salvare da Lui, potranno cogliere i frutti dell'albero della vita ed entrare nella città di Dio attraverso le sue porte. Allora vedete, abbiamo qui alcune osservazioni da fare. La prima osservazione è che ascoltare la parola, ascoltare la Sacra Scrittura è fonte di gioia e di felicità. Non mi stancherò di dirvi, il cristianesimo è gioia, il cristianesimo è felicità. Altro che la religione dei musoni, la religione dei tristi, la religione di coloro che hanno affossato la gioia e il piacere. Il cristianesimo è felicità. Paolo ai Romani dice: il regno di Dio è gioia. Gesù dice: vi ho annunciato l'Evangelion, la gioiosa notizia. Se non abbiamo capito, se la fede non produce in noi la gioia, se non fai di noi degli uomini di gioia anche nella sofferenza, anche nella tribolazione, la nostra fede non funziona, non è corretta, c'è qualcosa che non va. Paolo lo dice molte volte, Paolo è un grande, io ho un amore per Paolo incredibile. Voi sapete che più volte Paolo dice: rallegratevi nel Signore, ve lo ripeto, rallegratevi. La vostra gioia sia nota a tutte le genti, a tutte le genti. E poi tante volte dice: anche se sono nella prova e nella tribolazione, io esulto. Anche se sono nella persecuzione e nella malattia, io mi rallegro. Ecco, il cristiano è colui che sa che per lui la gioia non è frutto di non avere dei problemi, eh? Ricordatelo bene, non è che il cristiano è esonerato dalle prove, dai problemi, dalle malattie. Il cristiano è creatura e quindi sperimenta la creaturalità, l'imperfezione, il suo essere diverso da Dio, non Dio. Quindi nella sua vita ha i problemi come gli altri. Ma il cristiano è colui che anche nella prova è sereno, è colui che anche nella tribolazione è sereno, è nella gioia. Ezio Bianchi ricordava: ricordatevi che nel Nuovo Testamento la gioia non è il frutto di una situazione psicologica, non è un cordiale invito, è un ordine. È un ordine. Se voi guardate i testi neotestamentari, siate lieti nel Signore, ve lo ripeto, siate lieti. I verbi sono all'imperativo. Il cristiano deve essere gioioso. E non c'è migliore testimonianza al mondo che la gioia. Che la gioia, eh? I primi cristiani erano evangelizzatori, si dice, per contagio, lo dice il cardinale Martini questa frase, cioè la loro vita era contagiosa, non è che stavano lì a fare tante parole, ma gli altri che li vedevano dicevano: ma guarda come si amano, ma guarda come sono persone realizzate, ma guarda come sono contenti, ma guarda come sono nella gioia. Ecco, il cristiano deve essere l'uomo che contagia per la sua gioiosità. E in questo mondo così cupo, così triste, in questo mondo dove tutti non hanno speranze, dove si attaccano delle stupidaggini, la cosa più gioiosa che riescono a produrre è la festa di Halloween, più in là non riescono ad andare. Ecco, il cristiano invece è l'uomo della gioia piena, della gioia sempre, è riconoscibile per la sua gioia, è l'uomo dell'ottimismo, è l'uomo del positivo, è l'uomo della speranza sempre. Qualche padre della Chiesa addirittura ha detto che quando noi non siamo gioiosi bestemmiamo Dio, perché gli diciamo: Signore, non ci credo che tu hai vinto la malattia, che tu hai vinto la morte, che tu hai vinto il peccato, che tu hai vinto la finitudine creaturale nella morte e risurrezione del tuo figlio. Il non essere gioiosi è professione di ateismo, mentre invece l'essere gioiosi è l'unica corda che compete all'essere cristiano. Versetto 3, ricordatevi che siamo sempre in una liturgia. Beato è chi partecipa alle liturgie. Beato chi partecipa alle liturgie. Le liturgie vi tolgono dal tempo presente e vi lanciano nell'infinito di Dio. Quando andate a messa, provate a pensare questo. Oggi non è più il 28 ottobre, domani il 29. In questo momento io sono nell'infinito di Dio. Io contemplo il Cristo vincitore, l'agnello sgozzato che ti in piedi, insieme a tutti i beati e tutti i santi. Ecco, le feste dei santi ci porteranno a questa contemplazione. Non per niente quando si parla del regno di Dio si tira fuori l'Apocalisse, vi leggeranno brani dell'Apocalisse nelle feste dei santi, perché tramite l'Apocalisse usciremo dallo spazio del tempo nelle nostre liturgie contemplando direttamente il regno di Dio. Vi dicevo, qui si dice le parole di questa profezia. Vi ho detto che il genere letterario dell'Apocalisse è un genere misto. Non c'è solo il genere apocalittico, c'è il genere profetico. E vi ho detto, la profezia non è predire il futuro. Il profeta è colui che profano, parla a nome di, parla a nome di Dio. Quindi l'Apocalisse da una parte è un documento cultuale, liturgico, dall'altra parte vuole essere un'esegesi cristologica di tutte le profezie dell'Antico Testamento. Cioè l'Apocalisse rilegge coloro che hanno parlato a nome di Dio nell'Antico Testamento e ci aiuta a scorgere nelle loro parole l'annuncio di Cristo risorto. In Apocalisse 19 si dice: la testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. Cioè, che cosa hanno detto i profeti? Hanno testimoniato Gesù. La testimonianza di Gesù è lo spirito di profezia. E che cosa dice? Sì, il tempo è vicino. Vicino non vuol dire che sta per arrivare. Il vostro vicino di posto che ha seguito con voi questa chiacchierata stasera non è uno che vedrete stasera, è uno che c'è già, è vicino, è lì. Il regno di Dio è vicino, è già presso di voi, è già tra di voi. Dio in Cristo si è fatto l'Emanuele, il Dio è con, il Dio con noi. Quindi vedete, il regno di Dio è vicino a noi, è dentro di noi. A volte solo vicino non riusciamo a metterlo dentro, ma è lì, è presente per me oggi. Versetto 4. Giovanni, alle sette chiese dell'Asia, grazie a voi e pace da colui che è e che viene. Fermiamoci alle sette chiese dell'Asia. Allora, sette chiese, io ho già detto che probabilmente significa tutte le chiese, sette è il segno della pienezza. Grazie e pace è il tipico saluto delle lettere paoline. Caris, grazia, cioè siate affascinati da Dio. Caris vuol dire fascino. E pace, shalom, pienezza, gioia. Siate affascinati da Dio e siate pieni di gioia. Poi c'è questo inno che abbiamo pregato all'inizio, che io ho detto un inno trinitario. Allora, il Padre, state attenti, è indicato secondo Esodo 3,14. Ricordate il nome santo di Dio, Eie, Asher, Eie. Io sono colui che sono, o meglio, si traduceva, io ero chi ero, io sono chi sono, io sarò chi sarò, perché il verbo ha un'espressione di dinamicità. Ma qui, attenzione, non si dice più colui che è, che era e che sarà, ma colui che era, che è e che viene. Vedete, questo Dio, l'Eterno, il Dio al di là dello spazio e del tempo, è venuto, è entrato nella storia, in Gesù Cristo. È il grande differenza, eh? Tutte le volte che sentirete parlare di Dio sarà colui che era, che è e che viene nella tua vita oggi, è lì, è presente tramite il Cristo. È un Dio che è entrato nella storia, non è più l'assoluto dei filosofi, è il Dio che è entrato nella quotidianità. E dai sette spiriti che stanno davanti al trono di Lui. Allora qui, attenzione, vi ho detto, non cominciamo a farci delle immagini sull'Apocalisse. Guai a voi se tenterete di farvi dei quadri delle cose che leggete. Dovete cogliere il simbolismo al volo. Sette spiriti, non vuol dire che sono sette spiritelli, ma c'è la pienezza dello Spirito Santo. Questo Spirito Santo che in Isaia 1, in Zaccaria 4, viene definito settiforme, da cui sono derivati poi i sette doni dello Spirito Santo, ma per dire che lo Spirito Santo riempie l'universo. È veramente questa ruà e donai, questo soffio di Dio che riempie l'universo, è la pienezza dello Spirito Santo. Quindi stiamo pregando questo Dio che è entrato nella storia in Cristo, stiamo pregando lo Spirito che riempie l'universo, e poi preghiamo il Figlio, questo Figlio che è indicato con anche lui con una formula ternaria. Il Padre è stato indicato colui che era, che è e che viene, tre cose. E qui Gesù, il testimone fedele, il primo nato tra i morti, il principe del re della terra. Qui in realtà abbiamo un inno cristologico, probabilmente Giovanni prende i canzonieri della prima comunità, avevano anche loro nella casa del Padre il libricino rosso che c'è in tutte le chiese, una serie di canti, di inni che si pregavano. Qui c'è un inno cristologico che ci dice tre volte tre elementi tipici di Gesù. Versetto 5, la sua qualità costitutiva è il testimone fedele. Secondo, la sua morte e risurrezione è il primogenito dei morti. Terzo, gli effetti gloriosi è il principe dei re della terra. Poi altre tre qualità, versetti 5b e 6. Ci ama, ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue, ha fatto di noi re e sacerdoti. Poi, versetto 7, altre tre caratteristiche di Gesù. Egli viene, non verrà, viene. Lo vedranno anche quelli che lo trafissero. Terzo, tutte le nazioni si batteranno per lui il petto. Una piccola annotazione. Primogenito dei morti è un titolo messianico. Troviamo nel Salmo 89, in Geremia 31, eccetera. Ecco, Gesù, dopo la morte in croce, risorge e si presenta ai discepoli che l'avevano visto morire come il vivente, il primogenito dei morti. Pietro, nel suo primo discorso ai giudei dopo la Pentecoste, esclama: questo Gesù che voi avete crocifisso, Dio lo ha fatto Signore e Messia. Allora, alcune riflessioni rapidissime. Primo, Gesù è il vivente per sempre. Ancora una volta, senza la resurrezione di Gesù non c'è futuro per l'uomo. La resurrezione di Gesù è davvero il fondamento della vita cristiana. Gesù nella sua resurrezione sconfigge per sempre il male, la malattia e la morte. La resurrezione è il fondamento della fede dal punto di vista storico, filosofico per noi, ma è anche proprio l'evento che ha cambiato l'umanità, che ha cambiato la storia, che realizza la salvezza. Ma questa resurrezione continua oggi. Questo primogenito dei morti viene. Dio continua a risorgere oggi dove ci sono gesti di liberazione, dove ci sono gesti di fraternità, dove si lotta per un'esistenza più umana, dove si piegano le forze del male. Quindi Dio continua a risorgere oggi quando noi assumiamo le sofferenze degli altri, quando noi siamo vicini a coloro che soffrono, quando noi cacciamo i demoni come faceva lui, cioè vinciamo il male, quando noi guariamo i malati Ecco, tutti siamo chiamati a portare questi segni di resurrezione, questi segni di resurrezione in noi e tra noi. Allora credere nella resurrezione è ricominciare sempre in un modo nuovo, è impegnarsi continuamente in strade nuove senza stancarci. Quindi vivere da risorti significa diventare specialisti della speranza, specialisti dell'ottimismo, specialisti dell'impegno sereno. Colui che ci ama, bellissimo. Tutti noi abbiamo nella testa che l'Apocalisse sia un libro di sciamume, eh? Ma assolutamente no, è il libro dell'amore, è colui che ci ama, è il lieto annuncio della vittoria e della salvezza. Ed è in quest'ottica che andrà letto tutto il testo. Questo è il testo della rivelazione di colui che ci ama. Vedete com'è bello, eh? Altro che le paure, le ansie, è colui che ci ama e che addirittura scende nei nostri inferi, scende nelle nostre paure, scende dalle nostre ansie per disintegrarle con la forza della sua risurrezione. Che ci ha liberato dei nostri peccati. Qualcuno, qualche testo dice ci ha lavati dei nostri peccati. C'è chiaramente un riferimento al battesimo, eh? E ha fatto di noi un regno e sacerdoti per il nostro Dio. Guardate che questo è veramente molto bello, eh? Questo è veramente molto bello. Ha fatto di noi un regno e sacerdoti per il nostro Dio. Non un regno di sacerdoti, eh? Ha fatto di noi un regno, Basileia, e Ieres to Theo, Kai patria utu. È un regno e ha fatto di noi un regno e sacerdoti per Dio e Padre di Lui. Allora, questa è una cosa molto importante, eh? Non vi scandalizzate, io in questi giorni cercavo di fare un po' di ziccaron, di memoriale dei benefici nella mia vita, e una delle cose che dicevo era: Signore, ti ringrazio di essere un laico. Ma perché guardate che la novità vera del cristianesimo è che tutti siamo un popolo di sacerdoti. Tutti siamo un popolo di sacerdoti. Noi abbiamo realizzato la profezia di Esodo 19,6. Voi sarete per me un regno di sacerdoti e una nazione santa. Questa è una cosa che noi laici abbiamo dimenticato. Abbiamo dimenticato. Noi abbiamo creato una classe sacerdotale che non è prevista nel Nuovo Testamento. Guardate che nel Nuovo Testamento non c'è mai la parola sacerdote se non riferita a Gesù Cristo. Chi ha letto Jesus, mi pare di 2 o 3 mesi fa, c'era una lettera del direttore della rivista Il Gallo, che è la rivista, la vecchia rivista di teologia, che ha sede a Genova, il quale scrive al direttore di Jesus e gli dice: ma come mai voi spesso i preti li chiamate sacerdoti? Se notate, io quando parlo dei preti non uso mai il termine sacerdote, non so se avete notato, ma perché il sacerdozio, nel Nuovo Testamento è un'altra cosa. È quello che abbiamo tutti noi con il battesimo. I preti, gli anziani, sono coloro che hanno un ministero di pastoralità all'interno di un popolo sacerdotale, ma è il popolo che è sacerdotale. E questo direttore gli dice: non dovresti mai parlare di sacerdoti, dovresti parlare di preti, perché il sacerdozio è diverso nel Nuovo Testamento. Mentre nell'Antico Testamento c'era una tribù, che era una tribù sacerdotale, che era la tribù di Levi, no? E gli altri erano laici. Nel Nuovo Testamento sono tutti sacerdoti. Tra l'altro Gesù non era un sacerdote, sapete che era un laico, perché era della tribù di Giuda, non era della tribù di Levi. Mentre Zaccaria era un levita, Giovanni il Battista era un levita, Gesù è un laico, perché è della tribù di Giuda. Quindi Gesù è un laico e fonda questa grande novità, abolisce il sacerdozio, ormai c'è solo lui sacerdote, pensate alla lettera agli ebrei, l'unico sommo sacerdote, l'unico pontefice, l'unico mediatore, tutti noi siamo un popolo di sacerdoti. Nel secolo stata un po' di confusione. Jesus fa rispondere a un teologo a me simpatico, Dianich, che però si arrampica un po' sui vetri, no? Che nella risposta dice: sì, hai ragione, il sacerdozio antico è stato abolito, siamo un popolo di sacerdoti, ma è invalsa la prassi di chiamarli così. Già nel terzo secolo la figura dei sacerdoti dell'Antico Testamento si confonde un po' con la figura degli anziani che coordinano le comunità, eccetera eccetera, è un uso invalso, bla bla. Ma questo, allora, possiamo anche poi chiamare il sacerdote di un casca al mondo, ma dobbiamo capire che il vero sacerdozio, la novità di Cristo, è il sacerdozio di tutti noi. Siamo un popolo di sacerdoti, cioè siamo chiamati a consacrare a Dio l'umanità, il mondo, la vita, la storia. Tutti siamo sacerdoti, anche le donne. Per il vostro battesimo, gentili signore presenti e signorine, siete sacerdotesse. Perché il battesimo vi fa profeti, sacerdoti e re. Andare poi a battersi per il sacerdozio alle donne è ancora molto secondaria. Molto secondaria, non ha grande senso, perché le figure ministeriali, che sono fondamentali, per carità, io do tutta la mia piena obbedienza ai vescovi, ai presbiteri e ai diaconi, però sono figure ministeriali, non sono figure sacrali. Figure sacrali siamo tutti per il battesimo, ha fatto di noi un popolo di sacerdoti. Io dico sempre, guardate che la crisi di santità della Chiesa non è una crisi di santità del clero e delle suore, che sono il 2%, è crisi di santità del laicato, che sono il 98%. Se tutti noi laici fossimo consci di essere un popolo di sacerdoti, come cambierebbe la nostra vita? Perché continuamente continueremo a consacrare il mondo a Dio. Andiamo avanti. Allora, amen è la tipica risposta puntuale, liturgica, dell'assemblea. Voi sapete che amen è il deriva dalla parola ebraica emunah, che è la parola della fede, che vuol dire mi attacco, mi appiccico, mi incollo. È il verbo che viene usato, lo dico tante volte, per indicare la cintura sulla pancia. Quindi la cozza attaccata allo scoglio. Ecco, quando io dico amen, non vuol dire ci credo, vuol dire Signore mi attacco a te, ti abbraccio, divento tutt'uno con te. Versetto 7, Giovanni annuncia subito, viene tra le nubi, ogni uomo lo contemplerà, anche quelli che lo trafissero, e per lui si batteranno il petto tutte le tribù della terra. Abbiamo qui la profezia di Daniele, sempre collegata alla morte e risurrezione di Gesù. La visione del figlio dell'uomo che viene sulle nubi è Cristo che trionfa dalla morte dopo la sua risurrezione. Voi sapete che la nube è un elemento classico di tutte le teofanie, cioè quel povero falegname di Nazaret impalato su quella croce è in realtà colui che è Dio, ecco la nube, sapete il senso della nube nell'Antico Testamento come presenza di Dio. Allora ecco, la parusia non è la seconda venuta di Cristo chissà quando, ma è la sua venuta nell'oggi, nel presente, nella mia vita, a cui io devo dire l'amen, a cui devo incollarmi. E questo Gesù è l'alfa e l'omega. Attenzione, qui questa frase in realtà è detta da Dio, ma al capitolo 22 sarà detta da Cristo. Allora, è Dio l'alfa e l'omega, il padre e il figlio, ma il padre e il figlio sono una cosa sola. Quanto creato l'onnipotente, questo è un termine usato 9 volte contro una in tutto il Nuovo Testamento. È la traduzione probabilmente di Shevaot, santo santo il Signore, Santus Deus Sabaot, Dio degli eserciti, dell'universo, di tutto. Qui è il padre che se lo applica, la tradizione lo applicherà al figlio, pensate a tutte le icone del Gesù Pantocrator, Signore del mondo. Velocemente diciamo ancora qualche versetto e chiudiamo. Io Giovanni, vostro fratello e compagno nella tribolazione, nel regno e nella costanza di Gesù, Mi trovavo nell'isola chiamata Patmos a causa della parola di Dio e della testimonianza di Gesù. Anche qui, vedete, Giovanni non dice io sono l'apostolo prediletto, io sono un sommo sacerdote, dice io sono un vostro fratello e compagno nella tribolazione. Quindi vedete anche il tipo di ministerialità che viene delineata con chiarezza. Tutti sapevano che Giovanni era l'apostolo, ma l'apostolo non è un sacerdote tra Dio e gli uomini, tra Dio e gli uomini c'è solo Cristo. Il Giovanni è fratello e compagno nella tribolazione. Questa tribolazione, che non è solo la persecuzione, fratelli e sorelle, è la vita nostra quotidiana, con i suoi problemi, con le sue ansie, con le sue tribolazioni, con le sue paure. Si trova a Patmos, che è un'isola rocciosa di circa 26 km quadrati, non mi ricordo mai perché per me la geografia delle isole greche è sempre un problema, è nelle sporadi meridionali, lo dico a mia moglie che mi chiedeva ma dov'è, è nelle sporadi meridionali, nel mare Egeo, a circa 80 km da Efeso, quindi un giorno di mare, ed è lì a causa della testimonianza, probabilmente è stato mandato in esilio. Versetto 10, rapito in spirito nel giorno del Signore, attenzione, in spirito dovete mettere l'S maiuscola, non vuol dire che è andato in estasi, vuol dire che è stato rapito nello Spirito Santo, è un termine tecnico per indicare nella prima Chiesa il manifestarsi dello Spirito Santo, che si manifesta con queste visioni e con altri doni, la profezia, il dono delle lingue, eccetera, eccetera. La Chiesa dell'Apocalisse è una Chiesa principalmente diretta dai profeti, pieni di spirito, e Giovanni è un profeta. Rapito in spirito nel giorno del Signore. La domenica è a messa, è nella liturgia. Vedete, la liturgia è questo portale spazio-temporale che vi infila nell'infinito di Dio. È il primo giorno della settimana, segno della novità di vita, segno davvero del mondo nuovo. Udì dentro di me una voce possente, come di tromba, che diceva: ciò che vedi scrivi in un libro e invialo alle sette chiese, a Efeso, Smirne, Pergaso, Tiatira, Sardi, Filadelfia e Laodicea. Chi è questa voce potente? Voi sapete che le trombe annunciano sempre le teofanie. Quando Dio si rivela c'è questo suono di trombe, no? Orbene, probabilmente si indica proprio che è Dio che gli sta parlando, anche se alcuni autori come Corsini distinguono dalla voce di Cristo, di cui vedremo il versetto 15, come di molte acque, questa voce di tromba che secondo Corsini o è il Battista o è un angelo. Ciò che vedi scrivi in un libro e invialo alle sette chiese. Perché sette chiese? Perché queste e non altre. C'erano delle comunità molto più importanti: Mileto, Troade, Colossi, pensate alle lettere colossesi, Ierapoli, Magnesia. Allora io vi dico che cosa dicono gli esegeti. Qualcuno dice che probabilmente scrive a queste sette chiese perché è lì che c'è il maggior culto all'imperatore come Dio, e quindi maggiore la persecuzione, ci sono i templi all'imperatore. Qualche altro dice è l'ordine di un messaggero che, sbarcando a Efeso, fa una rotta circolare che prende tutte le province dell'Asia Minore, i cosiddetti distretti postali. Allora, facendo il giro delle province, incontra queste sette chiese. Altri ancora dicono sono i distretti ecclesiali in cui si definiva la prima chiesa. Altri ancora sono le comunità che accettano l'autorità di Giovanni. Altri invece, per esempio Colossi, probabilmente accettava l'autorità di Paolo, tant'è vero che Paolo gli scrive una lettera. Mi voltai per vedere chi mi parlava e voltatemi vidi sette candelabri d'oro. Allora, cos'è che sono questi sette candelabri d'oro? Secondo molti è lo Spirito Santo, settiforme, che tutto vede. Ma al versetto 20 Giovanni dice che i sette candelabri sono le sette chiese. Per qualcuno però il versetto 20 è un'aggiunta. quindi resta buona che vede lo Spirito Santo, oppure vede la Chiesa nuova, nuovo Israele, e in mezzo, simile a figlio di uomo, uno che indossava una tunica lunga fino ai piedi e una fascia dorata al petto. Ormai concludiamo con voi che siete biblisti affermati, questo figlio dell'uomo è descritto secondo la visione di Daniele 7 e ha i capelli bianchi. Cosa vuol dire? Simbolo di eternità, non di vecchiaia. Come ho detto la volta scorsa, il bianco non è simbolo di vecchiaia ma di eternità. Poi ha dei piedi sfavillanti come il bronzo, è segno di trascendenza. Qui bisognerebbe leggerci tutta Daniele 7, quando vede il figlio dell'uomo, che ha i piedi di bronzo, vuol dire che è al di là delle cose. Voi sapete che si pensava che al di là dei cieli ci fosse questa grande piattaforma di bronzo che delimitava la terra dal cielo di Dio, e su questa piattaforma di bronzo poggiavano i piedi di Dio. Che ha una voce di molte acque, segno di universalità, ma che porta la veste bianca. Cosa vuol dire questo? Porta la veste del sommo sacerdote, che è un giudice, perché ha gli occhi fiammeggianti, che è un re, perché ha la cintura d'oro, i capelli della sua testa erano candidi, simili a lana candida come la neve, i suoi occhi erano come fiamma ardente, i suoi piedi avevano l'aspetto del bronzo splendente purificato nel crogiolo, la sua voce era uno scroscio di acque abbondanti, nella sua mano destra teneva 7 stelle, è il Signore degli Angeli, dalla sua bocca usciva una spada affilata a doppio taglio, di nuovo segno di giudizio, il suo aspetto era come il sole quando splende in pieno meriggio. Non cercatevi di farmi la descrizione di questa cosa qui. Cogliete i colori, le pennellate, i simbolismi. Si sta dicendo che questo Messia è sacerdote, è re, è giudice, è Signore degli Angeli. Ha in mano la Chiesa, le 7 stelle. E che cosa succede di fronte a ciò? Al vederlo cade sui piedi come morto. Di fronte a Dio l'uomo cade a terra come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, mi rassicurò: non temere. Nell'Antico Testamento si diceva: chi vede Dio muore, nessuno può resistere alla visione di Dio. Tutte le volte che Dio appare dice: non temete. Pensate, l'ha detto l'angelo a Maria, no? L'ha detto Gesù ai discepoli durante la tempesta che gli seda. Tutte le volte che appare il divino dice: non temere, non temere. È il linguaggio della resurrezione. Tutte le volte che Gesù appare dice: non temete. E infine, e concludiamo, io sono il primo e l'ultimo, quindi Gesù applica a sé lo stesso titolo del Padre, già qui morto, ma ora eccomi vivo per i secoli dei secoli, nelle mie mani le chiavi della morte e dell'Ade. Quindi il risorto possiede le chiavi della morte e dell'Ade, cioè il potere di regolare l'accesso al regno dei morti, è un genitivo oggettivo, o il potere che era della morte e dell'Ade, genitivo soggettivo. E infine, questo metti in scritto le cose che hai visto, quelle riguardanti il presente e quelle che accadranno dopo di esse. Questo è il significato delle 7 stelle che vedi nella mia destra e dei 7 candelabri, sono gli angeli delle 7 chiese e i 7 candelabri le 7 chiese. Cioè è Dio che ha in sé, nelle sue mani, tutta la Chiesa. È il mistero della Chiesa, che è una realtà spirituale, perché i suoi angeli, i suoi rappresentanti sono presso Dio in cielo quali stelle, ma è anche una realtà terrena, è una lampada che illumina e che deve essere mantenuta accesa. Cominciamo ad abituarci a queste belle visioni. Vi dicevo, non fatevi l'immagine, nell'Antico Testamento era proibito farci delle immagini del divino, cerchiamo invece di cogliere attraverso questi simboli, attraverso questa stupenda poesia, la rivelazione di un Dio che viene nella mia storia e che ha in mano tutte le chiese, e quindi anche me nella sua mano. Io sono nelle mani di Dio, E questo è davvero la lieta novella, l'annuncio che Dio mi ama, mi segue e viene a salvarmi.